Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, giovedì 26 giugno. C'è il calcio giocato che a volte diverte e a volte no, che a volte concede soddisfazioni e altre volte soltanto amarezze. E poi c'è il calcio scritto, il calcio parlato che invece ci regala soltanto polemiche spesso infinite e anche di scarso significato. Oggi c'è molto calcio parlato sui giornali, ma forse era anche inevitabile visto quello che è successo, e ovviamente non mi riferisco tanto all'eliminazione dell'Italia quanto alla morte di Ciro Esposito, un episodio che ha commosso molti italiani. Come scrive Il Mattino a tutta pagina, la morte di Ciro commuove l'Italia. Anche Napolitano ha sentito il dovere di scrivere alla famiglia in questa tragica circostanza, e ovviamente si sta cercando di riflettere sul significato di questa morte assurda. Proprio il quotidiano napoletano, che ovviamente dà moltissimo spazio all'avvenimento, apre quest'oggi con un editoriale molto duro, a firma di Pietro Gargano: chi ha sbagliato ora deve dimettersi. Ciro se n'è andato in una scia di dolore e di ingiustizia. Rendere inutile la sua morte sarebbe ammazzarlo una seconda volta. Ma si farà qualcosa? Le premesse non sono incoraggianti. La fine del giovane galantuomo di Scampia, dopo quasi 2 mesi di agonia, è l'unica tragedia. L'eliminazione della nazionale dal mondiale è invece un'inezia, a patto di comprendere che è l'altra faccia della stessa medaglia: il fallimento del milionario pianeta del pallone. L'unico che sembra aver capito è Cesare Prandelli, che ha usato il ben poco praticato istituto delle dimissioni. Per analogia, il pensiero va quella sera a Tor di Quinto, al prefetto e al questore di Roma, inamovibili sulle loro poltrone. Dissero subito che tutto aveva funzionato nel piano d'ordine. E già, i bus dei napoletani non erano stati scortati, l'assassino e i suoi complici non avevano avuto alcun controllo. Ciro era stato lasciato per un'ora a perdere fiotti di sangue e di vita sul selciato prima che arrivassero i soccorsi. E l'inchiesta è approssimativa, si è preferito concentrare l'attenzione su Jenny a Carogna piuttosto che sugli errori di gestione dell'evento e sulle complicità nell'ombra. Non si sa quanti fiancheggiassero Daniele De Santis e detto Gastone nel suo infame assalto. Daniele De Santis è colui che viene ritenuto l'autore dell'assassinio di Ciro Esposito. Niente è stato chiarito sui rapporti tra tifosi violenti e la destra romana. Come vedete, l'obiettivo polemico di questo intervento è molto chiaro. Qualcuno dovrà rispondere di quello che è successo. Insomma, è mancato un servizio d'ordine pubblico quella tragica sera a Roma, e secondo Pietro Gargano, secondo la linea scelta dal Mattino, dovrebbero risponderne il questore di Roma e il prefetto della capitale. Ma non è solo questo l'aspetto che preoccupa, c'è anche, come dire, il rischio che questo episodio adesso venga preso a pretesto dagli scalmanati per immaginare vendette. Della preoccupazione che si legge in apertura, per esempio, del Fatto Quotidiano questa mattina: Ciro è morto, rischio vendetta, pronto il blocco delle trasferte, ci sarebbe già un piano del Viminale, ne parla sempre sul Fatto Luca De Carolis, per cercare di non creare contatti tra le opposte tifoserie, proprio per evitare che, insomma, alla tragedia che abbiamo appena vissuto se ne aggiungano delle altre ugualmente assurde. Insomma, il rischio è che si crei un clima, come dire, incontrollabile, che la situazione sfugga di mano e che, insomma, qualcuno si metta in testa di dover appunto vendicare Ciro Esposito. Peraltro segnalo l'atteggiamento della famiglia che va saggiamente in tutt'altra direzione. Insomma, nonostante il dolore di queste ore, soprattutto la madre Ciro Esposito ha inviato messaggi nel segno della distensione. Insomma, il dolore non le ha impedito di dire che, insomma, il suo figlio in questo momento non cerca vendette di nessun tipo. Speriamo che questo saggio appello venga accolto. Però il problema della violenza resta. Sempre sul Mattino segnalo una lunga intervista a Giovanni Malagò, insomma, personalità importante del mondo dello sport, essendo il presidente del CONI. Ci sono alcuni passaggi molto netti, in realtà, insomma, parole che già in passato sono state dette senza che abbiano però prodotto grandissimi risultati. Alla domanda "il settore del calcio è dunque da rifondare?", Giovanni Malagò risponde quanto segue: "Si sono fatte tante riflessioni in queste ore. Il mio punto di vista riguarda anzitutto le norme legislative, perché è necessario che vi sia una certezza delle pene per chi commette reati negli stadi o in occasioni di manifestazioni sportive. Io sono il presidente del CONI, non ho poteri legislativi e al massimo potrei fare moral suasion, ma è chiaro che è arrivato il momento per applicare leggi speciali. Le ho sollecitate già dopo i gravissimi fatti dell'Olimpico, ora devono esserci una definitiva presa d'atto e un intervento deciso. E ancora, servono norme chiare e severe, tolleranza zero nei confronti di chi vuole attaccare il calcio. Bisognerà necessariamente arrivare a un punto di svolta. Certi gruppi di violenti dovranno capire che negli stadi ci si deve comportare in un'altra maniera, altrimenti non si potrà accedere ai medesimi." Però appunto il problema non sono soltanto le tifoserie, insomma, Malagò ha ben chiaro il problema. Infatti prosegue dicendo: "Non ci devono essere collusioni tra club e frange estremistiche, le frange pericolose della tifoseria, coloro che sono interessati non allo sport ma ad altro. Nessuna complicità, le società debbono essere nette su questo punto, non si possono prendere le distanze in certe circostanze e in altre no. Ma serve anche, questo è un punto molto molto importante, che nel settore del calcio operino imprenditori irreprensibili", dice Malagò, "figure inattaccabili. Non possono parlare di cultura sportiva persone che hanno avuto problemi giudiziari. Quale tipo di messaggio essi potrebbero far passare? Dobbiamo dare un esempio ed è un compito che non può essere più rinviato o disatteso." Insomma, c'è molto da rifondare, molto da cambiare, che è poi quello che chiedono adesso a gran voce in molti, specie dopo l'esito disastroso della nostra avventura in Brasile. Avventura che, come era facilmente immaginabile, ha lasciato molti strascichi. Però appunto non si parla di quel che è successo dal punto di vista, come dire, atletico, cosa non ha funzionato nella preparazione dei nostri calciatori, quanto siano stati bravi i nostri avversari, quanto siamo stati invece deboli noi. Stamattina il motivo di discussione è tutt'altro. E questo tutt'altro dipende da Mario Balotelli. In che senso? Ieri Mario Balotelli ha fatto circolare, credo attraverso Instagram, un suo breve messaggio nel quale, come dice per esempio il Giornale di Milano, Balotelli si è difeso attaccando e l'ha buttata in politica. Peraltro questa è una vecchia tecnica, quando, insomma, non si sa bene che dire, come dire, se la si butta. La si butta sui grandi temi, sui grandi principi, appunto, la si butta in politica sperando così di fare più confusione di quanto non ce ne sia. E bisogna dire che Balotelli ci è riuscito alla grande. Perché? Perché nel difendersi dalle accuse che gli sono venute in maniera abbastanza plateale dai suoi stessi compagni di squadra, cito per tutti il portiere Buffon, insomma, che ha fatto capire che non si è impegnato come forse avrebbe dovuto, Balotelli ha risposto che queste accuse non solo sono ingiustificate dal punto di vista tecnico, perché in realtà lui ha dato il massimo, ma denotano un atteggiamento, diciamo, in maniera strisciante, quasi razzistico. Balotelli scrive: "Quelli che chiamate negri non mi avrebbero scaricato così." Mario Balotelli evidentemente non si sente accettato dai tifosi, ma anche dai suoi stessi compagni, che proprio perché lui negro lo avrebbero, come dire, scaricato e considerato il responsabile di una disfatta che invece è stata collettiva. E naturalmente cosa è successo dopo queste parole che ieri hanno circolato ampiamente in rete? È successo che tutti i giornali questa mattina appunto commentino queste sue parole, appunto, che però col calcio hanno veramente poco a che fare. Giornale di Milano, Balotelli shock, italiani, meglio i negri. L'eliminazione degli azzurri al Mondiale in Brasile diventa un caso nazionale. Il centravanti risponde alle critiche con un atto di accusa al paese. E tutti i grandi editorialisti ovviamente si sono buttati a pesce sulla questione. Proprio sul giornale, per esempio, si esercita in un commento Vittorio Feltri, ma insomma il tema non lascia indifferente anche un giornale di tutt'altro orientamento, quale ad esempio l'Unità. Mario Balotelli non ci sta a fare il capro espiatorio, e appunto si insiste molto su questa frase secondo la quale i fratelli negri non lo avrebbero scaricato come invece lo hanno scaricato i fratelli bianchi della nazionale. Insomma, il tema è scivoloso, e forse appunto ci vorrebbe di stoppare subito questo tipo di polemiche che non portano lontano. Peraltro il caso di Balotelli non è di queste ore. Molto spesso nel passato, e forse è stato un errore, si è parlato di lui per ragioni che non erano strettamente calcistiche. Di Balotelli a un certo punto si è voluto fare il segno di una riuscita integrazione, si è voluto fare di Balotelli il simbolo di un'Italia che si avviava anch'essa a diventare un paese civilmente multiculturale. Forse lo si è caricato di più responsabilità di quante possa reggerne un ragazzo di 23 anni, e si è smesso di parlare di lui per quello che invece realmente è, cioè un giocatore di calcio che probabilmente, ed è questo che ha dimostrato il Mondiale brasiliano, è un grande attaccante, ma non il grande fenomeno che alcuni hanno descritto. E il fatto poi, aggiungo, che abbia non un brutto ma un pessimo carattere, credo veramente c'entri poco col colore della pelle. Comunque, insomma, anche di questo oggi si discetta sui giornali, ma vedrete che la cosa non finirà qui. Apriamo la pagina politica, che oggi è molto ricca. Ieri c'è stato finalmente il tanto atteso incontro tra il Movimento 5 Stelle e il Presidente del Consiglio, una curiosa delegazione, due curiose delegazioni si sono incontrate, nel senso che tutti si aspettavano un faccia a faccia tra Grillo e Renzi. In realtà si era annunciato che Grillo non ci sarebbe andato, poi però sembrava che avesse cambiato idea. Insomma, alla fine, da un lato c'era appunto Matteo Renzi, dall'altro il vicepresidente della Camera Di Maio, a parlare di che cosa? A parlare di legge elettorale. Come sapete, dopo mesi di isolamento parlamentare, il Movimento 5 Stelle ha accettato il confronto, ha accettato il dialogo su un tema molto, molto specifico, non le riforme istituzionali, ma appunto la legge elettorale. Il Movimento 5 Stelle ha una sua proposta molto alternativa rispetto a quella invece caldeggiata dal governo. L'impianto della legge voluta dal governo è di tipo fondamentalmente maggioritario, mentre invece il Movimento 5 Stelle è per una legge di stampo più, diciamo, tradizionalmente proporzionale. Però, al di là dei tecnicismi, il fatto interessante è appunto che ci sia stato questo incontro, che sembra aprire una stagione nuova della politica italiana. Non è stato un appuntamento occasionale. Su questo riflettono diversi commentatori, ad esempio Piero Ignazi sulla Repubblica. Il titolo del suo intervento è La svolta tripolare. L'incontro tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, scrive Ignazzi, porta tre novità nella politica italiana. Offre un'immagine meno decisionista e più dialogica ad un Partito Democratico che sembrava voler procedere nelle riforme con un passo da blitzkrieg. mostra un Movimento 5 Stelle lontano anni luce dall'arroganza post elezioni politiche. Modifica in prospettiva le dinamiche del sistema partitico, fin qui ingessato in una diarchia a volte conflittuale, a volte consensuale, tra Partito Democratico e centrodestra. E poi Ignazio analizza, insomma, in maniera più puntuale queste tre diverse trasformazioni. Per quanto riguarda il Partito Democratico, sta prendendo atto giorno dopo giorno del peso della responsabilità conseguente all'essere diventato il partito di gran lunga maggioritario nel nostro paese. Le pose eccessivamente assertive della leadership democrat dei primi tempi hanno lasciato posto ad una certa ponderatezza, frutto di una maggiore autentica sicurezza. Questo è un cambio di passo che già nei giorni scorsi era stato segnalato da altri osservatori. C'è un Renzi e di conseguenza anche un Partito Democratico meno assertivo, che lavora su tempi meno stringenti, più interessato al confronto con tutte le altre forze parlamentari, quindi non più c'è il decisionismo nel segno della velocità che aveva caratterizzato i primi mesi dell'attività di Renzi, ma insomma, un passo più lento che però potrebbe essere quello che meglio favorisce il processo riformatore. Ben altro cambio, spiega Ignazzi, è invece quello che riguarda il Movimento 5 Stelle. Qui il cambiamento, potremmo dire, è quasi epocale rispetto, insomma, all'impostazione sin qui seguita da questo partito. A sentirli ieri, scrive Ignazzi, sembrava passato un secolo dallo streaming con Pierluigi Bersani, per non dire degli insulti di Grillo a Renzi nell'incontro di rito per la formazione del governo. Il mancato sorpasso e anzi la voragine apertasi tra i due partiti ha fatto fare un bagno di realismo ai grillini, anche se ovviamente si tratta di capire se, come dire, questo appuntamento, come qualcuno sospetta, sia soltanto tattico, se appunto sia invece un cambio significativo di strategia, come sembra invece pensare Piero Ignazzi, che appunto poi si sofferma sull'ultimo cambiamento, sull'ultima modifica segnalata da questo incontro di ieri, che riguarda in prospettiva le dinamiche del sistema partitico. Ad ogni modo, questo ingresso nella politica da parte del Movimento 5 Stelle modifica le dinamiche appunto del sistema partitico. Fin qui vi erano due soli attori in gioco, il Partito Democratico e il centrodestra, con rapporti variamente intrecciati di cooperazione su alcuni tavoli ma di opposizione su altri. Questa diarchia sghemba viene alterata dall'uscita dal ghetto dei grillini. Ora il sistema si articola su tre poli, nessuno dei quali escluso dal gioco politico. Vedremo chi trarrà maggior vantaggio dal nuovo assetto. Ed esattamente su questa, diciamo, nuova configurazione tripolare del nostro sistema politico che si sofferma sul Corriere della Sera Pierluigi Battista, cercando di capire chi abbia da guadagnarci e chi abbia invece da perderci. Fino adesso il dialogo, il confronto era praticamente a due, da un lato Matteo Renzi e dall'altro Silvio Berlusconi. Adesso si sono, diciamo, in maniera molto accorta, saggio, intelligente, inseriti anche i grillini. Che cosa può accadere in prospettiva dopo questo appuntamento, che non è stato semplicemente uno spettacolo in streaming, no? Come erano stati i precedenti appuntamenti, molte polemiche, molte attese, ma nessun costrutto. Ieri, insomma, per chi ha seguito il confronto, si sarà accorto che, insomma, sono state messe sul tavolo delle proposte concrete. C'è già l'impegno a rivedersi, a discutere, diciamo, analiticamente nel dettaglio le posizioni dei due partiti, quindi sembrerebbe una cosa seria. Però questo in prospettiva che cosa significa? Secondo Battista, il potenziale perdente di questa nuova configurazione tripolare del nostro sistema politico e rischia di essere Silvio Berlusconi. Scrive per Luigi Battista: Berlusconi, diciamo, sulla legge elettorale era stato categorico, sul doppio turno ha già dovuto ingoiare la storia del ballottaggio tra le due coalizioni maggiori che, per godere del premio di maggioranza senza aver superato una certa soglia, devono sfidarsi in una competizione numero due. In più Forza Italia rischia di non essere nemmeno tra i primi due, con Grillo davanti. E in più Renzi da solo, senza coalizioni, alleanze fastidiose e paralizzanti, ha preso oltre il 40%, superando la soglia minima di voti per ottenere il premio di maggioranza. Finora ha accettato tutto Berlusconi, pur di intestarsi le riforme istituzionali e incarnare il ruolo di padre della patria. Ma, ecco il punto, oggi rischia di non essere più determinante. Con lo streaming andato in onda ieri, si profila la possibilità, per ora solo la possibilità, di un cambio di maggioranza sulla riforma elettorale. Sulla riforma del Senato no, non è possibile, ma sulla legge elettorale sì. Con Grillo, che può smentire chi dice che i suoi voti non servono a niente. Con Renzi, che si libera dei vincoli del Nazareno. Con Berlusconi, infine, che rischia di pentirsi di aver creduto al Silvio stai sereno. Un piccolo terremoto, conclude Battista, molto più di uno show in streaming. Insomma, potenzialmente rischia di perderci Berlusconi. Quello che sicuramente vince, però, sembrerebbe, su questo concordano la gran parte degli osservatori, sembrerebbe Matteo Renzi, che adesso, come scrive per esempio Stefano Folli sul Sole 24 Ore, nella sua nota quotidiana di commento, può, come dire, giocare su due forni, a due interlocutori che potenzialmente può mettere l'uno contro l'altro. Vedremo come si svilupperanno le dinamiche sempre molto complesse della politica italiana. Politica italiana che presenta uno scenario dinamico non soltanto per quello che riguarda il partito di Grillo e per quello che riguarda il Partito Democratico, ma anche altre formazioni politiche. Oggi segnalo per esempio sulla Stampa di Torino un articolo di Cesare Martinetti che riguarda la Lega di Matteo Salvini. C'è una notizia che abbiamo accennato nella scorsa puntata di Prima Pagina, che riguarda la mancata costituzione di un gruppo parlamentare all'interno, appunto, del Parlamento europeo tra la Lega e il Fronte Nazionale di Marine Le Pen. Sono mancati, come dire, i partiti di 7 diversi paesi necessari secondo i regolamenti dell'Unione Europea per costituire un gruppo parlamentare autonomo. Questo naturalmente ha rappresentato una piccola sconfitta sulla quale Cesare Martinetti questa mattina riflette. Lega e Le Pen, troppo comodo dire sempre no. È un vero peccato che Marine Le Pen e Matteo Salvini non riescano a fare gruppo al Parlamento Europeo. Sarebbe stata l'occasione per passare dalle chiacchiere alla realtà, dalla propaganda alla politica, dall'irresponsabilità alla responsabilità. Certo, potranno intervenire nelle commissioni e nell'aula di Strasburgo, dire le peggio cose contro l'euro, invadere l'asettico quartiere europeo di Bruxelles con vacche e allevatori del limousine o della bergamasca e rovesciare il latte all'ingresso del palazzo dove si unisce il Consiglio europeo. Potranno cioè continuare a fare quello che hanno fatto finora. Tuttavia l'involucro di un gruppo parlamentare avrebbe conferito loro un'etichetta istituzionale consentendogli di uscire dalla marginalità, dal folklore alla rappresentanza. Questo era un po' il passaggio che poteva essere fatto e che invece è mancato. Avrebbe dato un altro peso alle loro proposte, per quanto surreali e persino eversive rispetto ai pilastri dell'Unione Europea. Quindi due partiti che si sono sempre caratterizzati per essere partiti, diciamo, di lotta, diciamo, populisti, come si dice, su posizioni molto, molto radicali, inclini alle parole forti, se fossero riusciti a formare un gruppo avrebbero, quindi, dovuto meglio concretizzare la loro proposta politica. In questo modo, secondo Cesare Martinetti, rischiano di confinarsi in una proposta piuttosto sterile. Continueranno a inveire sicuramente contro l'Unione Europea e i suoi meccanismi, ma senza riuscire a coalizzare intorno alle loro parole d'ordine una linea politica coerente. Quindi, a dispetto, diciamo, della crescita che la Lega indubbiamente ha avuto alle ultime elezioni, c'è da riscontrare questo parziale fallimento politico. Sempre a proposito della Lega, ma questa volta proprio sul versante della cronaca è da segnalare, lo fanno praticamente tutti i giornali, il rinvio a giudizio del vecchio leader Umberto Bossi e dei suoi familiari sulla questione famosa, che molti radioascoltatori ancora ricorderanno, dei fondi pubblici utilizzati, secondo l'accusa, in maniera impropria per ristrutturazioni, per dare paghette a questo o a quello, per pagarsi l'autista. Di questo appunto bisognerà, di quest'uso improprio, rispondere in tribunale. Ma questa, direbbe Matteo Salvini, è una stagione, diciamo, dimenticata e passata, trascorsa, della Lega. Ma ci sono altri partiti, diciamo, in fibrillazione, sui quali i giornali accendono quest'oggi i riflettori. Per esempio, molti stanno seguendo con interesse quello che accade in casa SEL, Sinistra Ecologia Libertà, il partito di Nichi Vendola, che insomma, negli ultimi giorni ha subito un sostanzioso salasso di parlamentari, l'ala cosiddetta dialogante o migliorista, quella più interessata ad interloquire con il governo, segnatamente col Partito Democratico, come sapete ha abbandonato polemicamente il partito, e naturalmente c'è stata, come era inevitabile, la reazione, diciamo, piuttosto furibonda di Nichi Vendola, che ha accusato il Partito Democratico di una campagna acquisti sleale. Ieri c'è stata la direzione del partito e il commento a questo appuntamento è stato affidato dalla Stampa di Torino a Riccardo Barenghi. La sinistra radicale tentata dall'abbraccio con Renzi, SEL, Vendola alla fine resta, però la scommessa è fallita. Si presenta dimissionario insieme al suo gruppo dirigente o a chi che ne resta, ma poi ovviamente la direzione del suo partito lo incorona di nuovo leader. E lui rilancia l'azione politica di SEL, spiega che una sinistra radicale ma di governo è necessaria in Italia, che loro sono all'opposizione e non saliranno sul carro del vincitore, ma con Renzi vogliono dialogare sui contenuti. Insomma, SEL ha ancora parecchie ragioni per esistere, secondo Nichi Vendola. Quest'ultimo, d'altro canto, scrive Barenghi, non poteva fare altro se non decretare la fine politica della sua creatura e intonare il tutti a casa. Ma nonostante la tenacia nel resistere, la sua scommessa l'ha persa, così come l'aveva persa qualche anno fa Fausto Bertinotti. La scommessa era quella di riuscire a costruire in Italia una sinistra che restasse fuori dal grande calderone, ormai enorme con Renzi, rappresentato dal PD, ma che non fosse residuale e minoritaria. Che insomma si ponesse il problema di stare al mondo, ovvero di governare il paese, pur mantenendo le sue posizioni critiche nei confronti di un'epoca che va in una direzione diversa rispetto a quella sognata dalla sinistra radicale. Insomma, questa idea di un partito di lotta e di governo che appunto vuole mantenere la sua autonomia critica pur proponendosi come forza di cambiamento, insomma, è un equilibrio difficile da realizzare, e SEL pare che non ci sia riuscita. La sua crisi di questi giorni lo certifica. Ma c'è un altro partito che in queste ore, in questi giorni, in queste settimane sta vivendo dei travagli molto, molto profondi. Mi riferisco a Scelta Civica, il partito fondato, ricorderete, da Mario Monti, che alle ultime elezioni ha subito un vero e proprio tracollo elettorale. Questa mattina su Italia Oggi, che è un quotidiano di informazione economico-finanziaria che però dedica sempre molta attenzione anche alla politica, c'è una cronaca di Cesare Maffi che presenta un titolo piuttosto impietoso, che un po' fotografa la situazione di Scelta Civica. Il partito è morto, ma riflettono. L'ultimo che lascia Scelta Civica è pregato di spegnere la luce. In ironia che si usa spesso quando, insomma, si rimane in pochi. L'ultimo che esce dalla stanza è pregato di spegnere la luce. In effetti in Scelta Civica sono rimasti in pochi davvero. Quelli che non sono usciti e sono rimasti nel partito, però sono dati a loro volta in uscita, soprattutto il Partito Democratico, in questo momento una sorta di partito calamita, lo si è visto nei confronti di Sinistra Ecologia e Libertà, ma insomma la stessa capacità attrattiva sembra esercitarla Matteo Renzi anche nei confronti di Scelta Civica, partito che d'altro canto è rimasto anzitempo senza un leader. Chi l'aveva fondato, Mario Monti, a un certo punto ne ha preso le distanze, e forse era inevitabile che, insomma, questa avventura finisse in questo modo. Ogni modo, è stata convocata l'Assemblea Nazionale per decidere il destino, che però appare abbastanza segnato, di questo partito. Seguiremo nei prossimi giorni dalla cronaca che cosa ne sarà di Scelta Civica e dei suoi parlamentari, perché, insomma, di militanti sul territorio in realtà ne ha sempre avuti molto, molto pochi. Continuiamo con la politica. Il Messaggero di Roma ci informa, un articolo a firma di Silvia Barocci, su quello che bolle in pentola, sempre sul versante delle riforme, nei piani del governo, che ha aperto molti fronti uno dietro l'altro. Adesso è pronto un intervento sul versante della giustizia. Pronto il pacchetto giustizia, più privacy sulle intercettazioni. Lunedì prossimo, in Consiglio dei Ministri, lunedì prossimo 30 giugno, si comincerà appunto a parlare di riforma della giustizia, e insomma sono attese tutta una serie di misure. Siamo ancora nella fase delle anticipazioni, su versanti molto diversi tra di loro, dal processo civile all'anticorruzione, interventi appunto che riguarderanno la magistratura, la questione delle intercettazioni. Sapete tutti quanto sia delicato, controverso il capitolo giustizia. Vedremo, insomma, il governo che intenzioni ha. Stando a Silvia Barocci, le misure per abbattere del 20-40% il pesantissimo fardello di oltre 5 milioni di cause civili arretrate ci saranno senz'altro. Altrettanto dicasi per le nuove norme sul falso in bilancio, pene fino a 5 anni, sull'autoriciclaggio 3-8 anni. La stretta sui reati di associazione mafiosa e gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata. Ma la riforma della giustizia, prevista appunto per il Consiglio dei Ministri del prossimo 30 giugno, dovrebbe arricchirsi anche di nuovi capitoli, anche se per il momento esistono soltanto i titoli, senza, diciamo, l'articolato, senza la specifica dei singoli provvedimenti. E questi titoli dovrebbero riguardare più garanzia della privacy nelle intercettazioni, un nuovo sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura per ridurre il peso delle correnti delle toghe, la modifica al disciplinare di tutte le magistrature, una ragionevole durata del processo penale e un riassetto del codice per ridare organicità a un sistema ipertrofico. Commenta Silvia Barocci: inutile dire che si tratta di temi scivolosissimi, per certi versi persino tabù, oggetto di durissime battaglie parlamentari durante i precedenti governi Berlusconi. Tra l'altro, appunto, visto che si è uscita Berlusconi, sarà interessante vedere come si misurerà col governo su questo tema. Berlusconi ha invocato per anni una riforma articolata e organica della giustizia, in realtà non ci ha nemmeno provato. Adesso ci prova il Partito Democratico, e questo potrebbe diventare, dopo il capitolo sulle riforme istituzionali, un nuovo possibile potenziale terreno di incontro, di confronto e di discussione, oltre ovviamente a un terreno inevitabile di polemiche con le forze di opposizione. Questa è una riforma a venire, che sarà discussa il prossimo 30 giugno. Ce n'è una in realtà che è stata da pochissimo licenziata, anche questa oggetto di discussioni, controversie e polemiche. Mi riferisco alla cosiddetta riforma Madia, di cui abbiamo anche parlato ieri. Questo vasto pacchetto di interventi sulla pubblica amministrazione, che peraltro ha avuto, diciamo, un iter piuttosto tormentato, perché, come sapete, il decreto-legge sulla riforma della pubblica amministrazione è stato promulgato dal Presidente della Repubblica sulla Gazzetta Ufficiale 11 giorni dopo il varo nel Consiglio dei Ministri. C'erano stati dei rilievi richiesti dagli uffici legislativi del Quirinale, si era poi preceduto questi cambiamenti e questi aggiustamenti, alla fine è venuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Però al di là degli aspetti procedurali c'è una questione di contenuto. Oggi sul Foglio, diretto da Giuliano Ferrara, c'è un lungo e interessante articolo di Claudio Cerasa, che cerca appunto di fare così un bilancio per quanto possibile di questa riforma, gli aspetti positivi e gli aspetti problematici, fermo restando che dovremmo appunto vederla all'opera e capire esattamente quanto funziona e quanto soprattutto riuscirà effettivamente a cambiare la nostra macchina pubblica. Ma già adesso, insomma, ci sono degli aspetti controversi sui quali si sofferma Claudio Cerasa. Vista anche l'attualità dell'immagine, la domanda è semplice, scrive giornalista del Foglio: ma questo famoso pacchetto sulla pubblica amministrazione, questa grande e straordinaria riforma approvata dal governo 12 giorni fa e firmata finalmente dal Presidente della Repubblica l'altro giorno, fino a che punto morde la burocrazia, fino a che punto aggredisce le incrostazioni del settore pubblico e fino a che punto coincide con quel progetto di grande riforma annunciato dal Presidente del Consiglio all'inizio del suo mandato? Ad una prima analisi, la valutazione complessiva raggiunge la sufficienza. Su alcuni passaggi il governo ha lanciato un guanto di sfida alla magistratura, ai sindacati, ad alcuni pezzi di macchina statale. Su altri punti, invece, il governo è stato costretto, o meglio, ha deciso di fare qualche passo indietro, di non giocare troppo con il bisturi, di non esagerare con le spallate e di confermare una scelta tutto sommato discutibile. Inserire il grosso della riforma, quindi la ciccia, il succo del progetto, non in un decreto, ma in un più tortuoso e lungo disegno di legge delega. La questione controversa che è stata già sollevata riguarda alcune concessioni, alcune deroghe che sono state fatte alla magistratura in materia di incompatibilità tra ruolo di magistrato e incarico pubblico, ma soprattutto la questione delicata della pensione immediata per tutti i dipendenti pubblici che avessero raggiunto i 70 anni, che però nel caso dei magistrati è stata derogata, insomma, è stata concessa la possibilità di restare in servizio fino al 31 dicembre 2015 anche a chi avesse raggiunto i limiti di età. Insomma, questo ad alcuni è parso una sorta di cedimento a quello, insomma, che se non è una corporazione è sicuramente un corpo molto solido, molto compatto, che insomma, riesce sempre a farsi ascoltare dalla classe politica. Però chi voglia saperne di più su pregi e difetti di questa legge può compulsare in maniera analitica l'intervento di Claudio Cerasa. C'è la politica interna, ma c'è anche la politica estera. Oggi si riunisce il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea per decidere non soltanto la nomina del commissario, ma probabilmente anche la nomina dei commissari e non solo, anche alcune linee guida per quello che riguarda la futura politica economica dell'Europa, il nodo cosiddetto della crescita. All'interno del patto di stabilità si accetterà, come dire, una maggiore flessibilità per quello che riguarda appunto gestione dei conti pubblici, o continuerà appunto la linea rigorista voluta soprattutto dalla Germania. Sul Corriere della Sera ci sono due pagine a firma di Marco Galluzzo, Ivo Caizzi, Luigi Offeddu, firme importanti del quotidiano milanese, che fanno un po' il punto della situazione. Si parla dell'elezione ormai quasi scontata di Juncker come neo presidente, però è anche vero che probabilmente che stavolta non ci sarà una designazione all'unanimità, anzi c'è stata una richiesta formale da parte del leader inglese David Cameron per un voto a maggioranza, e si sa che gli inglesi sono contrari a questa nomina. Questo ovviamente potrebbe far sì che, insomma, questa presidenza nasca leggermente azzoppata. Poi c'è la partita molto complicata che impegna l'Italia della nomina dei commissari. Abbiamo già detto ieri della candidatura di Federica Mogherini, attuale capo della Farnesina, ad alto rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea. Leggendo appunto questi diversi articoli si riesce ad avere un panorama molto completo della posta in gioco, dei contatti in corso, insomma, delle resistenze che ci sono su alcuni nomi e anche delle opposte visioni che permangono riguardo la politica dell'Unione Europea. Il mio timore è che non si sia ben capito il senso della sfida portata all'Europa dai partiti populisti, che se non hanno trionfato come qualcuno temeva, però hanno avuto sicuramente dei successi elettorali molto forti sui quali converrebbe riflettere. Dove si riunisce il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea? In una cittadina delle Fiandre, Ypres, in Belgio, che è tragicamente nota per essere, così la si classifica sui libri di storia, la città delle tre battaglie. Durante la Prima Guerra Mondiale questa cittadina delle Fiandre fu una specie di ultimo confine degli alleati di fronte all'avanzata delle truppe tedesche. La città fu praticamente distrutta e rasa al suolo, quindi non a caso oggi, oltre a discutere di commissione e commissari, i diversi capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea terranno una commemorazione per i caduti della Grande Guerra. E a questo proposito, visto che insomma siamo ormai nel clima di un importante centenario, quale quello appunto relativo allo scoppio del primo conflitto mondiale, la prima grande guerra della modernità, vorrei segnalare un'iniziativa di Radio 2 e Radio 3 Rai che congiuntamente hanno deciso di promuovere tre giornate speciali nella loro programmazione proprio dedicate al ricordo di questo evento. Nelle giornate, per esattezza, di sabato 28 giugno, di sabato 26 luglio e di sabato 27 luglio. Musica, teatro, poesia e dibattiti tutti dedicati al ricordo di questo evento luttuoso. Era una segnalazione doverosa. Abbiamo ancora qualche minuto per segnalare sul Sole 24 Ore due grandi pagine che parlano di questo accordo che sarebbe finalmente ad un passo dall'essere concluso tra l'Alitalia e l'Etihad. In realtà credo sia la terza o quarta volta che viene annunciato come definitivo questo accordo, però forse questa potrebbe essere la volta buona, anche se rimane sempre la questione cosiddetta delle eccedenze, 2251 persone che rischiano il licenziamento, alcune delle quali forse potrebbero essere poi ricollocate. Questa è la richiesta dell'Etihad per poter acquisire definitivamente il 49% di Alitalia e contribuire al rilancio della nostra, come si diceva un tempo, compagnia di bandiera. Questa operazione, che il ministro Lupi sul Sole 24 Ore decanta come finalizzata a rilanciare il trasporto aereo, non piace per niente al Manifesto. Regalitalia titola, c'è un articolo di Antonio Sciotto che ripercorre la vicenda dell'Italia e appunto spiega come si sia arrivati a questa sostanziale svendita a Etihad per non aver a suo tempo voluto vendere ad Air France a prezzi ben più inconsistenti. Ricordate che insomma, l'Italia a un certo punto divenne materia di polemica elettorale tra Silvio Berlusconi e Romano Prodi, passò la linea di Berlusconi dell'italianità da salvare, si mise insieme a una compagnia che si chiamava CAI, che però insomma non ha mai avuto un progetto industriale di rilancio che potesse funzionare. Sulla Repubblica segnalo una bellissima cronaca, mi dispiace non poterne parlare, lo farò magari in sede di commento, di Francesco Merlo sulla Roma culturale, sul degrado della Roma culturale, come una grande capitale mondiale in realtà, come dire, abbia i suoi musei vuoti, non abbia un assessore alla cultura, non abbia più risorse da investire su questo settore strategico, tesori nascosti che nessuno visita. Insomma, una cronaca molto, molto amara che la dici lunga anche sullo stato del nostro paese.
Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci per il filo diretto, però prima di iniziare a sentire i vostri pareri e le vostre opinioni vorrei ricordarvi che tutti gli SMS che inviate vengono regolarmente pubblicati sul sito di Radio 3 e io li vedo davanti a me scorrere e se possibile vedrò insomma di commentarne qualcuno, di rispondere a chi ci scrive. Partiamo con la prima telefonata, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno a lei, con chi parlo?
Sono Nicola, chiamo da Brescia e volevo un suo commento sulla morte del tifoso napoletano, perché secondo me si è usata un po' troppa retorica sulla morte di questo povero ragazzo, nel senso che è stata usata la parola eroe, si è parlato del lutto cittadino per la città di Napoli, si è parlato addirittura di proclamare una giornata di lutto nazionale e mi è sembrata una cosa fuori luogo secondo me, perché sicuramente dispiace a tutti che questo povero ragazzo sia morto, però eroe è una persona che sacrifica la propria vita per aiutare gli altri in qualche modo, e invece lui stava semplicemente andando a vedere una partita e poi è successo quello che è successo, insomma, e volevo un suo commento su questo.
Sì, guardi, è sempre difficile commentare vicende, situazioni di questa natura che hanno un lato drammatico, si rischia insomma, di urtare la sensibilità non tanto dell'opinione pubblica, che sarebbe il meno, quanto appunto delle persone più emotivamente coinvolte, a partire ovviamente dai familiari. Credo che la parola eroe l'abbia utilizzata, se non sbaglio, da quello che ho visto stamattina sui giornali, proprio la madre, ma credo che sia anche comprensibile, forse tutto sommato giusto, che poi altri insomma, per ragioni diciamo, politiche generali pensino di poter tra virgolette prendere a pretesto questo episodio per inscenarci sopra appunto polemiche e come dire anche innestarci richieste un po' eccessive, come giustamente lei dice, insomma, il lutto nazionale. Io eviterei tutto questo, già sarebbe una buona prova di civiltà prendere l'occasione tragica di questa scomparsa per non soltanto una riflessione su ciò che non va nel calcio italiano, ma anche per adottare poi delle misure concrete, col lutto nazionale, col lutto cittadino, con la concessione di medaglie facciamo veramente poco. Quello che ci serve, visto che ormai purtroppo Ciro Esposito non c'è più, è partire dalla sua morte perché qualcosa finalmente cambi. L'agenda è grosso modo quella dettata dal presidente del CONI, anche se a me insomma, l'idea di leggi eccezionali, di leggi speciali non piace moltissimo, forse basterebbe applicare le leggi ordinarie che abbiamo, però se riteniamo che per contenere il fenomeno della violenza politica ci sia bisogno di un intervento normativo che innova quello esistente, lo si faccia tranquillamente, con pieno senso della responsabilità, col concorso di tutte le forze politiche, evitando ovviamente polemiche di qualunque natura. L'unica cosa che possiamo augurarci è perché la morte di questo tifoso non sia stata inutile, come purtroppo sono stati inutili morti precedenti di altri tifosi, delle quali, tanto per essere chiari, ci siamo allegramente dimenticati. Non vorrei che succedesse la stessa cosa per Ciro Esposito. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno dottor Campi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono Antonio, provincia di Milano.
Signor Antonio, buongiorno a lei, dica.
Senta, io vorrei che lei commentasse e desse un significato, almeno quello che io ritengo, all'incontro avuto di ieri di Renzi con la delegazione del Movimento 5 Stelle. Meglio ancora, delegazione non solo di Renzi, ma della questione del PD, perché secondo me questo incontro è un fatto importante che non deve essere interpretato come si tentava di metterlo come un gioco al rimpiattino tra Renzi e Grillo, no? Questo incontro assume secondo me un valore che può spianare delle autostrade e addirittura delle praterie di fronte, così, per la buona rapporto e anche del Parlamento attualmente. Che significa? Significa che Renzi ieri ha voluto dare importanza e quindi alla delegazione del Movimento 5 Stelle, uscendo fuori, come alcuni dicono, della sua superbia di vincitore. No, lui con questo atto assume anche così il ruolo di buon manovratore nei rapporti con le forze politiche rappresentate in Parlamento e tende, secondo me, a togliere dalla tutela soffocante questo gruppo di giovani, di persone volenterose, dalla tutela di Grillo e Cattolini.
Certo. Ma io...
questo, secondo me, al di là dei risultati che saranno anche, diciamo così, anche difficili dati i tempi, diventa foriero di grandi speranze per il Parlamento italiano.
Certo. Sì, ma concordo, è quello che un po' sostengono anche molti osservatori. Guardi, i precedenti degli incontri in streaming in realtà non erano incoraggianti, per cui molto scetticismo nasceva anche da questo. Tutti hanno negli occhi l'incontro in streaming tra Grillo e Bersani, quello successivo tra Grillo e Renzi. Erano state veramente delle messe in scene teatrali prive totalmente di costrutto politico. Questa volta è andata diversamente, forse perché non c'era Grillo, si potrebbe dire. Si è parlato di cose concrete, anche se poi le posizioni sono talmente divaricanti sullo specifico della legge elettorale che secondo me si arriverà a poco. Però appunto è stato segnato un punto di svolta sul piano del metodo. Mentre il Movimento 5 Stelle prima era totalmente isolato, si era auto-isolato, aveva deciso di essere una forza di opposizione radicale, in questo modo frustrando anche però parte consistente del suo elettorato. Molti italiani cominciavano a chiedersi perché votare Grillo se poi non serve a nulla ai fini del cambiamento. Con questo incontro, diciamo, i grillini si sono messi in partita e questo non può che far bene, oltre che al Movimento 5 Stelle, alla politica italiana nel suo complesso. Se si entra in una logica di confronto, di dialogo, secondo me abbiamo soltanto da guadagnare, tanto più se poi si dialoga in maniera pragmatica, quindi non in modo ideologico sulla base di pregiudizi, ma andando al merito delle cose. Poi appunto le posizioni possono essere divaricanti, non sempre il dialogo produce un accordo e un compromesso, come credo sarà il caso della legge elettorale, ma insomma, il cambiamento è sicuramente significativo e quindi concordo con la sua idea. Pronto?
Pronto, buongiorno, mi chiamo Mirella e chiamo da Roma.
Signora Mirella, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati a tutti e grazie. Faccio riferimento a quello che lei ha appena detto a proposito della pubblica amministrazione, riforme, aggredire i disservizi, eccetera, eccetera. Mi scusi, ma queste parole e tutto questo questa gran cassa a me suona abbastanza ridicola, perché è esperienza di ieri. Io porto una domanda di bando alla segreteria di U della più grande università italiana, quindi una segreteria amministrativa, ma diciamo ai livelli più bassi della pubblica amministrazione. Dunque pretendono una domanda via mail e non prevedono un protocollo, non usano la PEC è obbligatoria per legge, non solo per la pubblica amministrazione ma financo per il cittadino che deve pagarsela. La pubblica amministrazione ha l'obbligo del protocollo, ma in ufficio non c'è nessuno. Ovviamente richiesta di fornire un protocollo, va bene, mi viene detto in ufficio non c'è nessuno.
Ma allora c'è bisogno di riformarla radicalmente.
Non è questo, io mi rendo conto che sembra risibile, ma non è così, perché se il cittadino viene considerato semplicemente un fastidioso suddito questuante, noi potremo parlare di tutte le riforme della pubblica amministrazione, ma non ci sarà mai modo di venirne a capo. Cioè, è vero che il pesce puzza dalla testa e che bisogna fare le grandi riforme, perfettamente d'accordo, ma noi cittadini che paghiamo le tasse e come facciamo a difenderci da questa pubblica amministrazione che continua a pensare che di essere lei a gestire la vita dei cittadini e non di essere a servizio dei cittadini? Sembra una stupidaggine, ma non lo è.
No, ma sono d'accordo con lei. Guardi, ci sono due aspetti nella riforma della pubblica amministrazione da tenere presenti. Da un lato c'è l'aspetto, diciamo, tecnico-procedurale, quindi una pubblica amministrazione che possa funzionare in maniera più celere sulla base di procedure più spedite, sfruttando per quanto possibile, diciamo, i nuovi strumenti tecnologici di cui disponiamo. Però poi c'è l'altro aspetto di mentalità, potrei dire, che lei giustamente segnalava. Ci vuole una cultura del servizio che spesso la nostra burocrazia, ai livelli alti come a quelli più bassi, non ha. Nel rapporto face to face, quando, diciamo, la pubblica amministrazione, che poi ovviamente è fatta da persone, si trova di fronte a altre persone, dovrebbe capire che bisogna sempre operare col massimo della cortesia, sapendo che quello che tu, quindi, stai offrendo è un servizio, peraltro ben pagato dai cittadini, e che questi ultimi sono utenti, non sono sudditi che vengono a chiedere un favore. Qui forse, come dire, c'è un'idea dello Stato che andrebbe totalmente modificata. Berlusconi, che non è stato un grande statista, ma è stato un grande creatore di slogan efficaci, una volta si inventò la formula dello Stato amico, no? Appunto, che è una formula magari anche un po' ingenua, che però innanzitutto nasconde un'idea dello Stato come, non appunto, il Leviatano che ci controlla e ci dirige, ma come appunto macchina al servizio dei cittadini, ai quali non deve complicare la vita, ma semmai esattamente il contrario, semplificarla e renderla più agevole. E quindi c'è anche bisogno probabilmente di un processo formativo, no? Bisognerà formare quadri amministrativi, quadri burocratici che abbiano questa mentalità nuova, più aperta, più civile, più liberale nei confronti degli utenti e dei cittadini. Sono d'accordo con lei, quindi. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Gianni e telefono da Lecco.
Signor Gianni, buongiorno.
Volevo dire qualche cosa sui mondiali. A me sembra che questi mondiali siano stati presentati in una maniera angosciante, come una battaglia finale, per cui hanno creato anche in tutti noi un'aspettativa, una tensione, che a me è sembrato veramente esagerato. È un gioco, non si è sottolineato molto bene, sufficientemente, che è un gioco. E il gioco si può vincere e si può perdere. E quindi abbiamo perso, e lì è pronto lì il parafulmine, il capo espiatorio, Balotelli, col quale, io dico la verità, sono molto anziano, sarà forse un po' sentimentale, ma sono sempre stato dalla sua parte, anche quando era attaccato da Mourinho, eccetera. Adesso poi, arrivati al mondiale, addirittura è diventato lui il capro espiatorio della sconfitta, lui che invece è stato, insieme a Marchisio, l'autore dell'unica vittoria che abbiamo avuto. Di questo non si parla. Si guarda soltanto i lati negativi di questo ragazzo, sempre lì pronti tutti quanti, specialmente i giornalisti televisivi, a criticarlo, a biasimarlo. E anche, tra l'altro, anche questo fatto che ha richiamato lui, un po' razzista, degli africani che sarebbero stati più solidari con lui. Uno che ha subito tante volte cori razzisti aveva il diritto di dire questo e altro, secondo me.
Sì, guardi, lei ha ragione a riportare, insomma, il calcio alla sua giusta dimensione. Ieri, leggendo molti dei commenti, mi ha colpito questa tendenza a considerare il calcio come una sorta di specchio della società, insomma, di metafora attraverso la quale si spiega il carattere di un popolo, si spiega la politica di un paese. In realtà è un gioco, poi con tutto quello che c'è dietro, insomma, una grande macchina spettacolare, girano intorno al calcio tantissimi soldi, insomma, grandi passioni collettive come nessun altro sport riesce a fare, però alla fine rimane pur sempre pur sempre un gioco e come tale andrebbe considerato, ma come tale alla fine lo considerano anche gli appassionati, perché è vero che ci sono questi psicodrammi, no? L'attesa per i mondiali, il dolore per l'eliminazione, le polemiche che montano rabbiose, però è anche vero che fra una settimana sarà tutto finito. Cioè, il bello di questa vicenda è che adesso per due giorni stiamo leggendo di tutto sui giornali, come se fosse una sorta di apocalisse della nostra nazione questa eliminazione. In realtà fra 48 ore, fra 76 ore passeremo ad altre più normali, più civili preoccupazioni. E chiaramente per chi è appassionato di calcio dispiace che la nostra nazionale sia stata eliminata, però ci sta. Fra due anni ci saranno gli europei, fra quattro anni ci saranno i prossimi mondiali, quindi ricomincerà tranquillamente il tram tram, ci saranno soddisfazioni, ci saranno polemiche, ci saranno vittorie, ci saranno sconfitte. E, insomma, è il bello del gioco del calcio, purché non lo si prenda troppo, troppo sul serio. Pronto?
Pronto, buongiorno. Sono Guglielmo Brusco dalla provincia di Rovigo e volevo proporre una critica alla stampa, perché sta accompagnando e non contrastando. Mi dica.
No, alla stampa di Torino o alla stampa in generale?
No, alla stampa in generale e non a tutta la stampa, ecco, sia chiaro. Perché sta accompagnando e non contrastando la deriva autoritaria pericolosissima che un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, con un governo diretto da una persona che non è stata mai eletta da nessuno in Parlamento, con la collaborazione di un Presidente della Repubblica che credo sia stato tra i più negativi che l'Italia abbia avuto, ecco, sta accompagnando una deriva autoritaria che ci porta ad avere riforme istituzionali simili a quelle che voleva Licio Gelli. Il Senato ridotto a niente, le province cancellate, sono progetti di carattere autoritario che venivano 20 anni fa, 25 anni fa, considerate quasi un attacco alla Costituzione, e adesso invece si stanno passando, grazie, diciamo così, alla collaborazione della stampa, come fossero la panacea dei mali che l'Italia sta vivendo. I mali che l'Italia sta vivendo sono la scarsa qualità della classe politica e i tanti ladri che ci sono. Questo è quello che si deve contrastare.
Certo.
Per cui io sono molto preoccupato. Guardi, le faccio un esempio rapidissimo, che è quello del diritto di voto. Non c'è stata nessuna testata giornalistica che ha protestato, al di là di come la si pensi per le province, che milioni di persone in Italia sono stati privati da Del Rio e da Renzi del diritto di voto. Del diritto di voto. Non si è potuto votare per le province, una cosa incredibile, di una gravità incredibile. Per cui, ecco, vi prego,
guardi,
io prego la stampa di andare nella giusta direzione. Di
no,
dire
no, perfetto, che... perfetto, perfetto, guardi, è molto chiara la sua posizione, però è un'opinione, come dire, rispettabilissima nella sua radicalità.
Non è un'opinione. Vada a vedere
allora...
la Carta Europea dell'autonomia locale, si legga l'articolo 3,2 e poi mi saprà dire se l'Europa non dice delle cose che sono costituzionalmente rilevanti e diverse da quello che ha fatto questo governo.
Allora, se la sua non è un'opinione, è una verità assoluta, io ovviamente non posso risponderle nulla, mi posso soltanto limitare a prendere atto di quello che le ha detto. Dal momento che però sono convinto che la sua, come d'altronde quelle che io esprimo, siano opinioni e nulla di più, mi permetto di fare una piccola replica. Non aver votato per le province non è un attentato alla democrazia, perché gli italiani sarebbero stati privati del diritto di voto, visto che votano per i comuni, per le regioni, per il Parlamento nazionale? Forse si è perso in qualità della democrazia perché sono state abolite le province. Uno può essere, diciamo, non d'accordo con l'abolizione delle province, ma questo non c'entra niente sul fatto che l'Italia adesso non sia più una democrazia o si stia incamminando peggio ancora sulla via dell'autoritarismo. Per quanto riguarda questo richiamo ricorrente a Licio Gelli, guardi, francamente io non ne posso assolutamente più, perché il fatto che Licio Gelli fosse favorevole al presidenzialismo non vuol dire che tutti quelli che sono presidenzialisti sono, come dire, della stessa pasta di Licio Gelli, o la pensano come lui, o sono degli autoritari, o condividono il piano di rinascita nazionale della P2. Molti paesi del mondo sono ad impianto presidenzialista, non sanno nemmeno che sia Licio Gelli e non gliene frega niente della massoneria deviata. Il presidenzialismo è un regime, un politico, un assetto costituzionale e istituzionale, può piacere o non può piacere, ma insomma, che ci sia questo automatismo con l'autoritarismo, anche questa è un'opinione. Arrivano tantissimi messaggi, come immaginabile molti sono dedicati alle dichiarazioni fatte da Mario Balotelli. Balotelli è italiano, cosa c'entra l'integrazione del colore della pelle, cosa ce ne importa, quando finiremo gli italiani di essere così piccoli e miserabili. Quest'Italia razzista, è un'opinione assolutamente contraria di Francesco, ha meritato la sconfitta. Non ha cominciato Balotelli a fare polemica, ma Buffon. Invece Massimo scrive: le dichiarazioni di Balotelli sono inaccettabili, accusare quasi di razzismo chi fa presente la sua mediocre prestazione è assurdo. Come vedete, ci si spacca come sempre in Italia come una mela sulle parole molto forti pronunciate da Balotelli. Più avanti leggerò altri messaggi. Torniamo alle telefonate. Pronto?
Salve, sono Alessandro da Napoli e dissento molto dalla sua risposta alla prima telefonata di Nicola sul caso del ragazzo ammazzato a Roma.
Dica perché.
Le spiego perché. Perché ci troviamo da una narrazione fatta in città e il resto del paese completamente divergente. Qui si tratta di un ragazzo di Scampia, della stessa Scampia dove c'è un abuso di luoghi comuni molto spesso, un ragazzo positivo, insomma, di Scampia, di buona famiglia, di Scampia, che si è recato allo stadio a Roma per la finale di Coppa Italia e da un tale soprannominato Gastone, che di cognome fa De Santis, ha ricevuto due colpi nel petto, da uno che insomma sfoggia disinvoltamente celtiche e profili di Mussolini. Ci troviamo a una gestione dell'ordine pubblico quel giorno, della piazza e della serata, assolutamente discutibile, dove un capo ultra è stato elevato al ruolo di mediatore per la gestione dell'ordine pubblico, elevandolo al ruolo di mediatore, facendolo salire sulla balaustra, salvo poi delegittimare questa cosa il giorno dopo. Ed è una comunità ferita, quella di Napoli, in questo momento. Quindi il lutto cittadino è assolutamente appropriato per la narrazione che viene fatta della città nei giorni successivi, in un paese dove vengono rimossi solo gli allenatori delle squadre di calcio, dove si dimettono loro di loro spontanea volontà, ma un prefetto che hanno consentito che una persona venisse ammazzata e che hanno anche sollecitato le autorità di Napoli di non andare a trovare la famiglia perché avrebbero legittimato chissà quale dinamica. Insomma, è un paese che va a rotoli. Ora non ce la possiamo prendere con una comunità che definisce eroe un ragazzo che in 54 giorni è stato in prognosi riservata e poi in coma è morto, di un ragazzo buono di Scampia positiva, che i giornalisti quando vanno non raccontano e che le produzioni non possono raccontare, perché altrimenti,
guardi,
non venderebbe.
Sì, sì, ma io spero di non essere stato inappropriato nel mio ragionamento, ma insomma, volevo dire una cosa molto molto semplice che provo a ridire. Tra l'altro ricorderai che sono partito dalla lettura del Mattino di Napoli e dall'editoriale che oggi compare sul Mattino, che chiede in maniera molto chiara le dimissioni del prefetto e del questore di Roma, quindi pone seriamente il problema delle responsabilità in materia di ordine pubblico. Ma ci ho detto, quello che diciamo, non mi piace del modo in cui spesso in Italia si affrontano queste circostanze sono questi momenti di grande, come dire, emozione collettiva che però poi rapidamente si esaudiscono. Per diciamo, non offendere la memoria di Ciro Esposito, per far sì, la dico un po' retoricamente, che il suo sacrificio, la sua morte non siano stati vani, piuttosto che appunto dichiarare un lutto cittadino, piuttosto che, insomma, che che magari so decide un giorno di conferirgli una medaglia, un riconoscimento postumo. Io credo che si debba invece fare altro. Quello che è successo è indicativo di un calcio malato, di un modo di essere tifosi, di praticare la tifoseria, di organizzare il tifo calcistico, che spesso sconfina con la delinquenza. Bisogna spezzare questo circolo malato tra tifo calcistico e, laddove esiste, estremismo politico. Bisogna responsabilizzare le società di calcio, bisogna isolare i violenti, tutte misure molto pratiche, molto concrete, finalizzate ad evitare che si possano ripetere episodi del genere. Io credo che questo bisognerebbe fare, e semplicemente questo ho cercato di argomentare. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Aldo dalla provincia di Ferrara.
Signor Aldo, buongiorno.
Buongiorno, dunque mi faccio attendere 5 secondi per complimentarmi con tutto Radio 3, perché secondo me è un'emittente bellissima, fate delle cose veramente splendide. Presa questa trasmissione, ci sono delle cose veramente molto buone, meno male che c'è Radio 3.
Grazie molte.
Detto questo, volevo tornare a dare il mio piccolissimo contributo sul discorso della pubblica amministrazione, di cui si sta parlando molto in questi giorni. Mi sembra che sia l'argomento del momento. Io ho lavorato molto con la pubblica amministrazione. Il problema della pubblica amministrazione, adesso voglio lanciare questa piccola cosa che mi sembra anche un po' una provocazione, ma così per dare il mio piccolo contributo, è questo. Sostanzialmente il motivo è che i dipendenti pubblici, il motivo del disastro della pubblica amministrazione, i dipendenti pubblici non possono essere licenziati. Non vorrei che la mia affermazione potesse sembrare, diciamo, conformista o eccessivamente conservatore, ma il vero problema è che i dipendenti pubblici hanno delle sovratutele rispetto a tutti gli altri dipendenti, per le condizioni di privilegio in cui si trovano, che di fatto li mettono in una condizione completamente diversa da tutti gli altri lavoratori in Italia anche in questo momento. Non hanno problemi dal punto di vista, diciamo, della crisi economica, non hanno problemi, diciamolo, perché va detto di fatto che di produttività, un dipendente pubblico che la cui produttività sia effettivamente molto scarsa, sappiamo benissimo che è molto difficile diciamo, metterlo da parte, licenziarlo o comunque fare valere, diciamo, eventuali motivi di scarsa produttività per il suo comportamento. Non c'è questo deterrente. La mia, ribadisco, è una specie di piccola provocazione, ma di fatto questo è un punto sul quale molti dipendenti pubblici si arroccano e di fatto è anche motivo di tante lamentele da parte del pubblico, di quelli che vengono chiamati utenti, per il fatto che vengono trattati male.
Certo, questo... sì, magari è una posizione la sua, che peraltro non è solitaria. Si argomenta spesso che il cattivo funzionamento della pubblica amministrazione dipende anche dal fatto che, insomma, c'è una struttura del pubblico impiego che, insomma, non spinge ad essere produttivi. C'è un eccesso di sindacalizzazione, un eccesso di protezione che crea peraltro persino una disparità con i lavoratori del settore privato. Però mi sembra che si stia, anche se lentamente, intervenendo su questi diversi aspetti. La produttività può essere misurata anche nel settore pubblico, così come si fa nel settore privato, quindi possono essere sicuramente fissati dei parametri, cosa che peraltro in parte già è dal punto di vista formale. Chi lavora nel settore pubblico ha degli obiettivi da raggiungere, dei budget da rispettare, non è che può fare esattamente quello che gli pare, come spesso si dice, sulla base di una rappresentazione piuttosto sommaria. L'idea, appunto, che i dipendenti pubblici vadano al lavoro quando vogliono, entrano, escano. Magari ci sarà stato una stagione di grande lassismo, però mi sembra che sia sul punto di terminare, se non sia già terminata. Però esattamente quello di cui stiamo cercando di parlare, ed è quello di cui si sta diciamo, occupando il governo. Ci sono sacche di inefficienza, sacche di sprechi, c'è bisogno di razionalizzare anche la struttura interna, di velocizzare i processi. Credo che vada in questa direzione il piano del governo. Vedremo poi se appunto gli obiettivi che ci si è dati verranno raggiunti e concretizzati. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Lidi Modiano, telefono da Milano, volevo ringraziare per avermi richiamato.
Prego, prego, prego.
Vorrei fare una considerazione, riflessione, riguardo ad una cosa che non è nella prima pagina dei giornali, sì. È sul Corriere della Sera a pagina 9, c'è un articolo di Cavallaro, in particolare riguarda l'inserzione pubblicitaria a pagamento che la signora Dell'Utri ha ottenuto dal Corriere della Sera e da Repubblica, da quello che mi diceva la collega in redazione, solidarietà, una pagina di solidarietà che riporta graficamente tutta una serie di messaggi che la signora evidentemente ha ricevuto dalle persone che conoscono Dell'Utri, e che appunto è stata acquistata da questi due quotidiani nazionali per esprimere al tuo fianco Marcello, leggo testualmente dalla pagina del Corriere della
Sera. E guardi, l'ho appena trovata, la sto vedendo insieme a lei in questo momento.
Allora, la mia considerazione è questa, sui limiti etici che i giornali dovrebbero fare loro, nel senso che qui stiamo parlando di una persona che è stata condannata con sentenza della Corte di Cassazione per essere stato il tramite e il punto di riferimento dei mafiosi, perché di questo stiamo parlando, tra Forza Italia e la mafia, appunto, dal 74 al 92. Quindi io dico, mi scusi,
prego.
Io dico che arrivati a un certo punto, è vero che i soldi non hanno odore, è vero che i giornali sono in grande crisi, però ci si sarebbe aspettati da un giornale che si fa paladino in certi corsivi, in certi fondi, in certi articoli, di una nuova etica dello Stato, della popolazione, eccetera. Insomma, certe cose si rifiutano, detto in parole povere, secondo me. Sono molto delusa dal Corriere della Sera per questo fatto e trovo che, appunto, al di là della libertà di espressione, di stampa e di acquisto e del libero mercato, comunque su certe cose bisogna stare o da una parte o dall'altra.
Sì.
Ascolto la sua risposta.
Sì,
per guarda,
io,
la
sì, sì, no, certo, ringrazio per aver sollevato una vicenda che non era rientrata nella lettura che avevo fatto questa mattina dei quotidiani. Devo dirle che non ho un'opinione, diciamo, netta come la sua, ma tanto me la sto formando in corsa, stavo ragionando mentre lei esponeva il caso. Marcello Dell'Utri, è vero, è stato condannato in Cassazione in via definitiva, quindi per sette anni per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Tutti ricordano la vicenda della sua supposta o meno latitanza a Beirut, cioè essere rientrato in Italia e si trova nel carcere di Parma, quindi accettare pubblicità per una persona così ovviamente può creare, come giustamente le dice, dei problemi. Immaginate quello che succederebbe se comparisse su Corriere della Sera, Repubblica, su un qualunque altro giornale una pagina di sostegno, gli amici di Totò Riina che comprano una pagina pubblicitaria. Da che nasce, come dire, il mio tormento, se posso usare una parola forse eccessiva, che Marcello Dell'Utri è stato sì condannato, però insomma, è una figura politico pubblica e quindi ci può, insomma, la sua fama non è legata semplicemente al fatto di essere stato condannato per associazione mafiosa, è stato il capo forse della più grande azienda pubblicitaria di questo paese, è stato il fondatore di Forza Italia, ha seduto molti anni nel Parlamento, appunto ha avuto anche un ruolo politico, e insomma, ci può stare che per una condanna che peraltro molti considerano controversa, i suoi amici considerano questa condanna, come dire, frutto di una persecuzione tra virgolette giudiziaria, insomma, non devo spiegare a lei quale capitolo controverso sia questo dei rapporti tra il mondo berlusconiano e la magistratura. Ci può stare che, insomma, tutta una serie di persone che lo conoscono, che hanno lavorato con lui, insomma, sto leggendo i nomi dei firmatari, ci sono collaboratori di Publitalia, giornalisti, docenti universitari che lo hanno frequentato, conosciuto, ci può stare che questi a titolo privato, sollecitati evidentemente dalla famiglia, abbiano sottoscritto delle pubbliche dichiarazioni di stima che poi sono confluite su questa pagina pubblicitaria. È stato inopportuno pubblicarla, non lo so, probabilmente appunto alla fine i soldi sono soldi, ma non credo nemmeno che sia forse questa la spiegazione, sarebbe un po' troppo banale, poi, insomma, il Corriere della Sera certo non rischia la bancarotta per non aver ospitato poi una pagina che sarà costata sì molto, ma insomma non più di qualche decina di migliaia di euro. Francamente non so che dirle, guardi, non sempre si hanno opinioni nette e solide sulle cose che capitano, come in questo caso. Sicuramente non sarà soddisfatta della mia risposta, ma almeno insomma le ho espresso sinceramente i miei dubbi. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Nadia Girardelli e le telefono dalla Valcamonta, una valle talmente bella che è stata scelta per millenni dagli uomini anche primitivi per farci le incisioni rupestri.
Sono famosissime,
infatti,
certo.
È il primo sito italiano tutelato dall'UNESCO. Ecco, io ci sono andata sabato pomeriggio assieme a una persona messicana e una giapponese. Il parco nazionale era chiuso per mancanza di personale, mi hanno detto. Sabato pomeriggio, e deve essere qualcosa del genere anche la domenica. Noi siamo riusciti a vedere, siccome le incisioni sono talmente tante, grazie al cielo, siamo riusciti a vedere altre rocce perché c'erano dei volontari a tenere aperto i vari siti, come c'erano dei volontari alla
fine. Sì, sì, guardi, purtroppo ha fatto benissimo a segnalare questo caso, però purtroppo devo interromperla, ci stiamo avvicinando alla fine. Io ho segnalato l'articolo questa mattina di Francesco Merlo su Repubblica, perché proprio parla di questo. Lui si riferisce a Roma, ma il discorso può essere più generale. La totale incuria nella quale versa il nostro ricchissimo patrimonio storico, archeologico, architettonico. Insomma, è un tema sul quale dovremo assolutamente prima o poi mettere mano, perché ne vale della nostra dignità, ma anche ne vale della nostra ricchezza collettiva. Quindi molto puntuale questa sua osservazione, questo suo intervento. Il tempo però finisce, noi ci sentiamo domani per la nuova puntata di Prima Pagina. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.
Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.